Buonasera amiche e amici di Adal Magazine, benvenuti ad una nuova puntata di podcast dopo il draft. Sempre sulle note di Remember the Name dei Fort Minor, che non citiamo quasi mai, ma che ci fanno compagnia ormai da 4 stagioni nella sigla del nostro podcast, ed è giusto qualche volta ricordarli. Puntata che dedichiamo oggi alla NFC East, una delle division più interessanti, soprattutto per il continuo cambiamento dei rapporti di forza tra le varie squadre. Farmi compagnia in questa puntata i quattro più grandi esperti di draft in Italia, i miei quattro paladini, Oleg Bagdea. Ciao Oleg.
Beh, dopo questa frase qua, ciao a tutti.
Guido Semplici, ciao Guido.
Ciao Gabri, buonasera a tutti.
Fabio Moras, ciao Fabio.
So che sia il quarto, ma comunque
forse ed Emiliano Guadagnoli è il quarto, è lui. Ciao Emi.
Ciao Gabri, ciao a tutti.
Io sono l'umile conduttore, io faccio solo il lavoro sporco qua dentro, non faccio nient'altro. Scherzi a parte, partiamo subito che abbiamo una puntata molto ricca di contenuti. E partiamo con una delle squadre che più ha fatto parlare di sé durante la notte del draft, ovvero i Philadelphia, soprattutto per la scelta di Jalen Hurts, il quarterback da Oklahoma, di cui insieme a tutte le altre ci parlerà Guido Semplici. Dici un po', Guido, com'è stato questo draft degli Eagles che ha fatto molto parlare?
Ma è stato un draft abbastanza pieno, perché mi pare alla fine sono 10 giocatori scelti dagli Eagles, quindi un bel numero. E diciamo, per ragioni analoghe ai Packers, anche Philadelphia ha fatto parlare di sé, anche se secondo me, poi lo vedremo, si capisce molto di più le motivazioni, la strategia di Philadelphia rispetto forse a quella dei Packers. Noi che siamo ovviamente dei comuni fan, ascoltatori e che guardiamo le partite comodamente seduti dal nostro divano. Philadelphia entrava nel draft con un bisogno abbastanza impellente di ricostruire il reparto dei ricevitori, e devo dire che questo obiettivo è stato, perlomeno a livello di draft, raggiunto in pieno. A livello di draft, ma non solo, perché comunque nella notte appunto del draft hanno scambiato anche una scelta per prendere Goodwin da San Francisco 49ers, quindi diciamo nel segno dei wide receiver. Hanno cominciato il draft al primo turno, sceglievano alla 21, hanno scelto Jalen Reagor da wide receiver, ovviamente da TCU, e questa è una scelta che ha fatto discutere molto all'inizio i tifosi di Philadelphia. Sono diciamo una tifoseria molto molto calda, molto, molto polemica, anche a volte in maniera simpatica, a volte in maniera esagerata, sempre molto pungente nei confronti della loro dirigenza. I tifosi fondamentalmente erano giorni, settimane che si auspicavano potesse essere un wide receiver alla 21, ma non Jalen Reagor, ma Justin Jefferson, che invece è finito a Minnesota qualche scelta dopo, mi pare. E Philadelphia ha scelto questo giocatore da TCU, quindi diciamo un'università che non sempre è alla ribalta nella notte del draft, invece ha portato due prospetti al primo giro, cosa non succede tutti i giorni. E Reagor è un giocatore molto interessante, è un atleta esplosivo, esplosivo proprio di natura, e la cosa è abbastanza lampante tutte le volte che lo vediamo prendere la palla in mano, ecco, soprattutto quando la palla in mano e il campo davanti a sé, quindi diciamo un playmaker molto elettrico. È una macchina da yard after catch, infatti più del 50% delle sue ricezioni sono state trasformate in seguenti guadagni di almeno 15 yard o più, quindi devo dire anche questa è una statistica molto molto importante, che ci fa capire le caratteristiche principali di questo giocatore. La sua specialità è quella di andare dietro alla difesa, e quindi Questo potrà permettere gli Eagles, soprattutto Carson Wentz, di avere un'arma sul profondo già ora al pari, perlomeno per quanto riguarda la minaccia in velocità, di DeSean Jackson, che è ovviamente un gran giocatore, ma che ovviamente ha anche la sua età. E quindi due giocatori abbastanza simili. Jalen Reagor chiaramente viene... dovrà in qualche modo abituarsi ai ritmi NFL, quindi trovare un giocatore simile a quello che potrà diventare lui nella depth chart davanti a lui potrebbe favorirlo anche per imparare quelle piccole quei piccoli aspetti della vita del wide receiver di tutti i giorni alla NFL. Ci sono alcuni dubbi, ovviamente, come tutte le scelte. Non è stato molto produttivo a livello di statistiche al college, ma diciamo che l'attacco di TCU non è mai stato d'aiuto nei confronti di questo ragazzo, anzi probabilmente molte volte gli ha invece tarpato le ali, se non che appunto il 61% dei passaggi prendibili da questo giocatore, quindi lanciati nelle parti di questo giocatore, solo il 61% dei passaggi prendibili lanciati verso questo giocatore sono stati appunto giudicati come catchable, come prendibili. Quindi una statistica che lo vede tra gli ultimi del college football. Questa a me è una scelta che onestamente piace. Reagor rientrava in quel gruppo di wide receiver non subito dopo ai primi tre talenti di cui abbiamo già ampiamente parlato. Secondo me, a mio modesto parere, è un prospetto migliore di Justin Jefferson, perlomeno per quanto riguarda il potenziale. Ad oggi forse Justin Jefferson è un giocatore migliore, ma come potenziale Reagor secondo me ne ha di più, e quindi una scelta che sicuramente farà felice Carson Wentz. Non so quanto potrà far felice la seconda scelta degli Eagles al secondo round, scelta numero 53, sono andati su Jalen Hurts, quarterback da Oklahoma. E un po' appunto vi ritorna un po' il paragone con Green Bay, che anche loro hanno scelto un quarterback loro al primo giro, Philadelphia subito al secondo giro. Una scelta strana perché che può essere parzialmente spiegata con le troppi stop fisici subiti da Carson Wentz, quindi diciamo un quarterback fragile non aiuta una franchigia NFL che punta a vincere il titolo. Fragile per quanto ovviamente talentuoso, io credo che non ci sia nessuno che possa negare il talento di Carson Wentz. D'altra parte, secondo me, Jalen Hurts finisce invece in una situazione ideale, perché difficilmente sarebbe potuto finire in una squadra che gli consegnava le chiavi dell'attacco da subito. Quindi verosimilmente sarebbe comunque finito a fare il backup. Essere finito a fare il backup in una franchigia che è molto altamente QB friendly, quindi che ha dimostrato negli anni di essere molto utile allo sviluppo dei quarterback, non può che fare il bene di questo giovane ragazzo. Fa ben sperare, secondo me, Jalen Hurts, perché porta in dote un costante miglioramento negli anni al college, che lo ha visto partire da una situazione in cui raramente faceva un passaggio in avanti. A Alabama, inizialmente, quando giocava, era praticamente quasi un running back che qualche volta lanciava. Invece durante gli anni, e grazie anche al duro lavoro sicuramente e anche alla sfida interna ad Alabama con Tagovailoa, si è sviluppato, è cresciuto molto anche come passatore, e ad Oklahoma secondo me abbiamo visto già un forte miglioramento, sebbene ancora non completo. Infatti quando uno va poi a guardare i punti deboli, sono tutti relativi al suo modo di essere un passatore, un quarterback da NFL, per il quale forse ancora manca un po' di precisione, e più che altro uno dei difetti che è stato riscontrato da più di un esperto è stato quello di tenere la palla un po' troppo a lungo, quindi non andare bene sopra le letture dell'attacco e molte volte lasciare lì qualche giocata perché magari si fissa su un wide receiver che non c'è in quel momento, su un passaggio che non c'è, e quindi prendere molti sack, subire molti, molti colpi. Io onestamente una scelta inizialmente non l'avevo un po' compresa, poi dopo andando a vedere a leggere un po' più in profondità il draft degli Eagles e più che altro la situazione degli Eagles, la scelta è comprendo un po' di più, perché rientra Jalen Hurts in quel tipo, in quel prototipo di quarterback che non fa dormire letteralmente in questo ultimo anno non fa dormire i defensive coordinator, quindi anche solo avere per una squadra, anche solo avere la possibilità di poter schierare un giocatore con queste caratteristiche, quindi una grande minaccia sulla corsa, un atleta super, secondo me è già un plus, perché significa che le squadre dovranno affrontare Philadelphia, ci sta che dedichino parte delle preparazioni della prepartita a creare delle difese apposta nel caso in cui Philadelphia possa schierare in qualche pacchetto speciale questo giocatore. Resta il dubbio del fatto che comunque quando una squadra è così forte, Philadelphia è forte tanto da secondo me ambire ad un nuovo viaggio al Super Bowl, può permettersi di buttare tra virgolette, di sprecare una seconda scelta per un giocatore che difficilmente vedrà il campo e che è più un progetto, più una cosa da sperimentare nel futuro, che un giocatore può dare una mano da subito. È vero che insomma giocatori avrebbero potuto fare la differenza alla 53, ovviamente c'erano, però vedremo chi avrà ragione. Alla fine c'è da dire che un quarterback, generalmente il quarterback lo scegli sempre più in alto rispetto a quello che forse è il suo valore, proprio per il fatto di essere nel ruolo che è più decisivo di tutti gli altri. Terzo round, scelta numero 103, Davion Taylor, linebacker da Colorado, è un atleta incredibile, fortemente inutilizzato durante i suoi anni a Colorado. Oltre all'atletismo ha poco più, nel senso è un giocatore che è quasi una safety più che un linebacker, in quanto ancora non ha dimostrato di essere a quel livello fisico di poter competere tra le linee, magari come blizzatore puro, quindi andare a interfacciarsi anche con gli offensive linemen al college, tantomeno nella NFL. Preoccupa appunto un po' la sua mancanza di giocate fisiche, ma l'atletismo e la capacità di coprire grandi porzioni di campo grazie appunto a questo atletismo lo rendono un prospetto molto interessante. La curiosità è che in alcuni board venuta fuori era un giocatore nella top 50 per alcuni general manager, quindi sicuramente ci hanno visto qualcosa, e alla 103 diciamo che questo è un tipo di scommessa che vuoi fare su questo tipo di giocatori qui. Quarto round, scelta numero 127, Kevon Wallace, safety da Clemson. Wallace è stato uno dei leader della difesa di Clemson degli ultimi anni, sempre presente, una sorta di estensione in campo del defensive coordinator Brent Venables dei Tigers. Possiede però le caratteristiche ideali per giocare slot cornerback nella NFL, quindi non solo safety, perché è molto rapido, ha degli istinti incredibili e più che altro appunto, come ho già detto, porta in dote una grande dose di leadership. Diciamo che quando si va su un prospetto di Clemson si va sempre sul sicuro da questo punto di vista. Qui hanno sempre un carattere che piace ai general manager, che piace ai professionisti, diciamo in senso assoluto. Si prevede appunto per lui un passaggio da slot corner perché ne ha tutte le caratteristiche. lo slot cornerback non è più un giocatore, diciamo, di nicchia nella NFL, ma è un giocatore che deve saper fare tante cose, perché deve stare con i top wide receiver, deve creare giocate difensive sugli screen pass, non deve avere paura di tappare buchi in supporto alla difesa sulle corse, e ovviamente deve portare dei blitz occasionali. E diciamo che nello specimen fisico e tecnico di questo giocatore queste caratteristiche sono tutte ben presenti, quindi anche questa secondo me è una scelta ben ponderata al quarto round per Philadelphia. Sempre al quarto round, scelta numero 145, Jack O'Driscoll, offensive tackle da Auburn, un ragazzo che ha avuto sia esperienza come left guard che come right tackle, si è allenato anche da centro durante il periodo pre-draft, ed è probabile appunto che per una serie di caratteristiche soprattutto fisiche è probabile che debba essere utilizzato principalmente come uomo interno di linea. È un prospetto da sviluppo che al quarto round forse assomiglia più a un Rich che altro, però diciamo che porta tanta esperienza in una conference, come abbiamo detto tante volte, che lo ha visto contrapporsi a difensori di altissimo livello. Al quinto round, scelta numero 168, John Hightower, wide receiver Boise State. Anche qui diciamo il leitmotiv che ritorna, il fil rouge del draft di Philadelphia, ovvero ricostruire il reparto dei wide receiver e puntare tutto sulla velocità. E John Hightower è velocissimo, perché ha fatto registrare 4.43 nelle 40. È anche lui un po' come il record, una minaccia dopo aver ricevuto, quindi da yard after catch, con 17.6 di media per ricezione, in un attacco che è sempre stato molto aperto, quello di Boise State. Diciamo un spread offense quasi air raid, comunque sicuramente l'ideale per produrre numeri per i wide receiver. Avrà bisogno di rinforzarsi per resistere all'impatto fisico con la NFL, e questo probabilmente lo farà migliorare anche l'aspetto in cui è più carente, ovvero in quello dei catch contestati, quindi quello di andarsi a prendere magari palloni non suoi dalle grinfie dei cornerback, cosa che appunto a causa del suo del fatto che non è ancora fisicamente sviluppato al 100% fa fatica in questo senso. Sesto round, scelta numero 196, Sean Bradley, linebacker Temple. E questo è curioso se non altro perché è un ragazzo locale, perché è nato vicino a Philadelphia, ha fatto il college a Philadelphia, a Temple. E anche lui è molto simile a Davion Taylor, al linebacker che è stato scelto al terzo round, perché non ha la stazza, non ha il fisico di un linebacker, del prototipo di linebacker da NFL, però è molto rapido e appunto ha gli stessi pregi, sì, molto simile, pregi e difetti a Davion Taylor. Quindi diciamo che era evidente che i decisori di Philadelphia andassero su dei giocatori simili con tutte le stesse caratteristiche, sia in attacco che in difesa. La caratteristica principale, velocità. Passiamo al sesto round, scelta numero 200, Quez Watkins, wide receiver ancora da Southern Mississippi. Come se acquistare appunto Regor, Hightower e Goodwin via trade non fosse abbastanza, Fila aggiunge ancora più velocità forse al suo reparto di wide receiver, perché Watkins corre le 40 in 4.35 ed è il migliore di questi appena citati. È ancora piccolo a livello fisico, perché 6 piedi ma 185 libbre, quindi non proprio il più grosso di wide receiver che possiate trovare nei campi NFL, però ha braccia lunghe e diciamo che negli altri test fisici ha fatto sempre risultati oltre la media, soprattutto per quanto riguarda il salto in alto. Dovrà migliorare complessivamente come wide receiver, perché la velocità, per quanto importante, a volte non è abbastanza, e quindi se non accompagnerà a questa velocità veramente pazzesca, uno sviluppo tecnico adeguato, sarà ci sarà il rischio che possa diventare uno dei tanti velocisti senza avere una tecnica di base adeguata a livello NFL. Al sesto round, scelta numero 210, Prince Tega Wanogo, offensive tackle da Auburn, ragazzo che ha una storia molto interessante perché è arrivato dalla Nigeria pochi anni fa, soprattutto per giocare pallacanestro. All'inizio era il suo sogno e comunque il motivo per cui è andato negli Stati Uniti era quello di diventare un giocatore di college di basket, però un infortunio alla gamba gli ha fatto un po' cambiare idea, non so per quale motivo, perché effettivamente il football non è uno sport in cui ci si va a rifugiare quando si fa male a basket, è più vero il contrario, però tant'è che ad Auburn ha giocato come offensive tackle, era stato proiettato molto più in alto rispetto a quello al punto in cui è stato scelto, perché per esempio NFL.com lo aveva come terzo o quarto round, è stato scelto al sesto, quindi sulla carta un ottimo valore per questa scelta degli Eagles. Probabilmente a causa della sua mancanza di esperienza è caduto un po' in basso, e a questo punto del draft, al sesto round, un ragazzo con quel fisico, che ha giocato ad Auburn, che ha giocato sia left tackle che right tackle, quindi può andare a coprire quel ruolo di swing tackle, quindi essere capace di ricambiare sia il titolare a destra che il titolare a sinistra, può fare sempre comodo al sesto round. Secondo me questa di tutto il draft è la scelta più meglio spesa da Philadelphia. Ultima scelta, round 7, scelta numero 233, Casey Tuhill, defensive end edge da Stanford. Questo ragazzo non è niente di più che un tweener, quindi ha sempre giocato defensive end al college senza averne le misurazioni, senza avere il fisio giusto, e sarà dura vederli fare la squadra, vederlo arrivare nei 53 degli Eagles. Nel caso si ritagliasse uno spazio nella NFL, potrà essere come special teamer e poco più. Per chiudere, devo dire, questo è stato un draft secondo me abbastanza intelligente da parte di Philadelphia. C'è quel punto interrogativo, è la scelta di Jalen Hurts, ma ovviamente vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per Green Bay, ovvero se Jalen Hurts diventerà un giocatore fenomenale e ruberà il posto a Wentz, avranno vinto. Lo stesso vale per il fatto se mai dovessero scambiarlo in futuro e riprenderci la seconda scelta. Quindi un'assicurazione sull'infortunio di Wentz, nel frattempo la possibilità di crescersi un talento intrigante. E devo dire che anche tutte le altre scelte hanno un certo grado di rischio, perché sono tutte scommesse. Il potenziale è molto alto, è chiaro, quando anche qualche scommessa sarà persa di queste, ovviamente, perché va sempre così, però mi piace il fatto che siano andati a cercare giocatori con il potenziale, quindi un draft più per il domani che per l'oggi, a cui darei una B abbastanza convinto.
L'acume con il quale il nostro Guido gestisce le patate bollenti che noi puntualmente ogni settimana gli affidiamo è impressionante. Complimenti Guido, parlare dei Philadelphia Eagles non era facile. Volevo far notare anche, peraltro, come giustamente detto, un draft a livello di ruoli scelti abbastanza particolare. Non capita molto spesso di vedere scelti in 10 pick giocatori dai ruoli simili. 3 wide receiver, 3 linebacker, 2 offensive tackle, una scelta molto particolare da parte di Philadelphia, e su cui ti faccio un'ultimissima domanda. Secondo me il draft è buono, come hai detto tu stesso, Philadelphia è 3 anni, cioè dalla vittoria del Super Bowl e poi dopo le altre 2 stagioni che sono comunque culminate in post-season, che fa molto bene. Lo scorso anno hanno anche vinto la division. Come li vedi in generale nella corsa ipotetica ai playoff e a qualcosa in più quest'anno? Secondo te, rispetto alle altre potenze della NFC, ci sono? Sono lì vicini o hanno ancora un certo gap da colmare?
Allora, innanzitutto tutto, quello che forse gli ha precluso la strada di ritornare al Super Bowl è stata la fragilità fisica di Carson Wentz. E forse, onestamente io penso che anche questo è alla base della scelta di Jalen Hurts, non ci possiamo prendere in giro. Io vedo che nella NFC East abbiamo i Redskins in, diciamo, rebuilding, o comunque una squadra molto giovane con alcuni talenti, ma che forse è ancora un po' incompleta. I Giants, abbiamo visto tutti negli ultimi anni dei Giants, tanto dipenderà dal quarterback, da Daniel Jones, più che altro da quanto sapranno proteggerlo, cosa non è sempre ben riuscita l'anno scorso. Se la giocano con Dallas forse alla fine per lo scettro della division, Dallas è secondo me una bella squadra, e secondo me sono due squadre abbastanza che si equivalgono come valore complessivo. Sarà una bella sfida. Probabilmente ci sono grosse probabilità che si possa parlare di Philadelphia e Dallas come delle due squadre più forti della NFC, forse. Non so, Tampa Bay sulla carta sì, ma resta da vedere. Ovviamente c'è San Francisco e Seattle dall'altra parte, nella Ovest, che sicuramente diranno la loro. Onestamente sarà una bella stagione. Sì, ora ci ragionavo l'altro giorno anche dell'AFC. È un po' più di indecisione rispetto agli anni passati. Vedo Philadelphia bene, hanno tutte le carte in regola per poter fare una buona stagione, per poter ritornare al Super Bowl, eventualmente anche riportarselo a casa.
Molto bene, io Guido ti saluto qui perché sappiamo che dopo hai degli impegni lavorativi, quindi non ti potrò salutare a fine puntata, quindi grazie mille come sempre per il tuo preziosissimo contributo.
Grazie a voi, ci risentiamo la prossima settimana.
E giustamente Guido ha parlato delle due squadre in modalità, diciamo, rebuilding, o che comunque sono un passettino indietro. Una di queste sono i New York Giants, che avevano la necessità di proteggere il proprio quarterback, lo hanno fatto con la pick numero 4 e poi con un draft, a mio modo di vedere, molto interessante. Ma ce ne parla meglio Emiliano. Com'è stato questo draft dei Giants, Emi?
Allora, i New York Giants avevano la possibilità di andare a mettere nel roster buoni giocatori, avendo comunque una pick in top 5, la numero 4, e quindi di solito potendo andare a prendere giocatori di alto valore in qualsiasi round. Vediamo quindi cosa hanno fatto il GM Gettleman e il neo head coach Joe Judge, che avevano, come hai detto giustamente tu, come primo bisogno quello di andare a mettere pezzi in attacco per supportare sia Barkley sia Daniel Jones, con una linea d'attacco che l'anno scorso è stata abbastanza porosa. Al primo giro, al numero 4, hanno scelto Andrew Thomas, offensive tackle da Georgia, che è un 6'5 per 315 pound. Già da freshman come right tackle a Georgia ha dimostrato di poter essere un giocatore di talento. È completamente esploso quando è stato messo sul lato sinistro della linea, dove ha registrato degli ottimi numeri sia in run block sia in pass block, e andando a vedere i grade di Pro Football Focus sono ai livelli dei top tackle della classe. E Thomas ha una forza per la posizione davvero elite, tanto che riesce a bloccare subito il proprio avversario senza cedere un metro, ed è super atletico e flessibile per la posizione, ed è in grado di potersi muovere bene per bloccare anche il movimento e al secondo livello. Non è un prospetto già pronto o perfetto, e ha molto molto da migliorare e da aggiustare, ma ha davvero un talento cristallino che potrà farlo fruttare se ben sviluppato. In pass pro i piedi non sono ancora al top, tanto che spesso si fa sorprendere se non riesce subito a mettere le mani sul difensore, che grazie alla sua forza riesce a fermarlo in qualche modo, ma i piedi sono da rivedere. Certe volte il run block va troppo basso e si fa battere senza sfruttare la sua grande forza. A Giorgio però è stato spesso aiutato dallo schema run heavy, e quindi è stato coadiuvato dall'aiuto sia di tight end che aiutano nel bloccaggio, sia dei running back. Thomas è veramente talentuoso ed è sempre migliorato nella sua carriera al college, tanto che nell'ultima stagione ha sbagliato completamente solo 8 blocchi sui 197 totali giocati. Tutto questo giocando contro alcune delle squadre più forti della nazione. Ai Giants serviva un tackle, o a sinistra o a destra, dipende quello che vorranno fare con Solder, pagato tantissimo, che non ha ancora dato il meglio di sé, anzi tutt'altro. E Thomas si associa benissimo con quello che verrà a fare Joe Judge, ovvero sfruttare finalmente bene le corse di Barkley che, e proteggere Daniel Jones, che l'anno scorso ha mostrato delle buone giocate, ma ha spesso subito sack che l'hanno portato a perdere molti palloni. Molti si potranno chiedere perché Getterman non sia andato con Simmons, che comunque era un prospetto che molti tifosi Giants volevano alla 4. Si sa che i tifosi spesso puntano sul giocatore magari che fa le giocate più sorprendenti, più che si possono vedere prima, come Simmons, che è un linebacker fortissimo. Ma la risposta a me sembra semplice: i Giants hanno due contratti ancora da rookie di due giocatori fondamentali, ovvero Shaquon Barkley e Daniel Jones, e prendere un giocatore che li possa aiutare entrambi, secondo me, vale più che un linebacker, anche se super talentuoso come Simmons, che può essere usato sia anche da safety, anche da Nicole, anche da slot cornerback. Conosciamo benissimo Simmons, ma secondo me un tackle che sia Thomas o Wills, c'erano tantissimi quest'anno, era la prima posizione da mettere a posto per i Giants. Al secondo round, alla pick numero 36, i Giants hanno scelto Xavier McKinney, safety d'Alabama. McKinney è un 6-0 per 201 pound ed è stato uno delle migliori safety della nazione nelle ultime due stagioni. Lui, come il suo predecessore Minkah Fitzpatrick, ha giocato praticamente su tutta la secondaria di Alabama. Ha giocato nel box, nello slot e come safety profonda. Ed è bravo in tutto, è stato bravo in tutto, ma dà il suo meglio decisamente quando gioca da free safety, dove nelle ultime due stagioni ha concesso solo due primi round su 246 snap in coverage, e sempre questi 246 snap ha messo a segno 4 intercetti. Abbiamo visto che è un cacciatore di palloni, ma può essere utilizzato anche come blitzer in qualche situazione, dove ha prodotto 21 pressioni in 71 tentativi. Come abbiamo detto, ha l'abilità di giocare nello slot, dove è bravo a rimanere con i ricevitori, anche quelli magari più veloci o più agili. La sua versatilità è il suo maggior pregio, e questo lo rende in grado di poter giocare in ogni schema difensivo. Magari manca un po' di forza e esplosività, e probabilmente dovrà mettere su qualche chilo per poter giocare nel NFL, soprattutto se dovrà placcare magari in qualche situazione dove verrà messo nel box, dove serve un po' più di fisicità di quella che porta McKinney. Ma il secondo round secondo me è un'ottima pick, considerando che McKinney all'inizio della draft season era dato addirittura in top 15 al massimo a Tampa Bay, quindi prendere alla 36 è una value pick davvero davvero ottima, in un ruolo che comunque in cui comunque i Giants avevano decisamente bisogno. Il nuovo defensive coordinator in quel di New York sarà Graham, da Miami, dove lo scorso anno ha blitzato per il 35% degli snap e il 41% dei terzi down, e sui terzi down il 41%. Giocano una base 3-4 e gli piace molto molto muovere le safety. E con McKinney, che si aggiunge a Peppers, non avrà problemi a poterli intercambiare in vari ruoli a seconda della giocata difensiva chiamata, perché Jabril Peppers usciva da Michigan come un giocatore che aveva giocato praticamente tutti i ruoli difensivi, e non solo, aveva giocato anche come ritornatore, come ricevitore, come running back, aveva fatto di tutto Peppers al college. E quindi Graham avrà due safety che potrà utilizzare in qualsiasi ruolo difensivo e con cui si potrà decisamente divertire. Al terzo round, alla pick numero 99, i Giants selezionano Matt Peart, offensive tackle da UConn. È un 6-7 per 318 pound e ha giocato da left tackle nelle prime due stagioni e da right tackle nelle ultime due. In tutti e quattro gli anni ha dimostrato di poter essere un bloccatore sui passaggi molto molto buono, e nell'ultima stagione è migliorato sensibilmente anche il run blocking, dove nelle tre stagioni precedenti aveva dato segni un po' di debolezza. Ha dei piedi agilissimi e sempre in movimento, e questo lo aiuta in pass blocking. Può bloccare anche al secondo livello grazie al suo atletismo davvero buono, ed è in grado di bloccare con facilità il difensore avendo anche l'altezza perfetta per la posizione, ma doveva mettere su un po' di chili perché pecca un po' di potenza, ma le skill, come ho detto, in pass pro che si cercano in NFL, anche se si dovrà migliorare un po' magari nell'uso delle mani, dove rischia troppo spesso tenendole troppo larghe, andando magari in NFL verso possibili penalità di holding che sempre più spesso vengono chiamate anche in situazioni limite. Ai Giants porta atletismo e giovinezza sulla linea, ma avrà bisogno di almeno, secondo me, avrà bisogno di almeno un anno per affinarsi e magari per poter partire titolare il prossimo anno. Per ora potrà fare tranquillamente lo swing tackle dietro Soldier e Andrew Thomas e magari imparare dallo stesso Soldier e poter essere pronto per il prossimo anno per prendere un posto in una linea che avrà sicuramente bisogno di nuovi e inneschi freschi. E al quarto round, alla pick numero 110, i New York Giants selezionano Darnay Holmes, cornerback da UCLA, che è un 5-10 per 195 pound, e a UCLA ha giocato quasi 600 snap in ognuna delle ultime tre stagioni, anche se nel 2019 la sua produzione e il suo gioco è decisamente calato, regalando in una partita specifica, ovvero quella contro Washington State, ben 10 ricezioni per 126 yard e 3 touchdown. Holmes può coprire tutti i ricevitori in uno contro uno, veramente quando si impegna sul campo, perché il problema di Holmes tra gli altri è che spesso, molte volte lo si vede un po' svogliato, anche dallo snap lo si vede un po' stanco, un po' svogliato, e spesso questo lo porta a commettere degli errori, ma quando è concentrato può coprire tutti i ricevitori in uno contro uno, e lo si è visto negli anni passati, dove ha coperto sia Hollywood Brown sia Harry di Dana State, ha coperto veramente qualsiasi tipo di ricevitore, sia sull'esterno sia nello slot. È in grado di fare degli intercetti spettacolari e ha dei fianchi ottimi che lo fanno girare senza perdere velocità, ma il college non ha affrontato molte tracce e in press coverage si è fatto battere troppo e troppo facilmente, per esempio, come ho già detto, nella partita contro Washington State, dove in press coverage è stato distrutto. Per alcuni team potrebbe essere un po' troppo basso, e il Red Zone ha concesso 14 touchdown, una zona del campo dove soffre veramente parecchio. Secondo me è sceso fino al quarto round perché ha un ottimo potenziale, ma è davvero troppo troppo inconsistente, e secondo me anche la sua attitude, come direbbero in inglese, nel giocare lo ha portato a non ha dato un buon occhio ai GM. È troppo inconsistente per essere messo sul campo fin da subito, anche se i Giants, come abbiamo visto di recente, avranno probabilmente dei problemi nel ruolo di cornerback che prima del draft non avevano, in quanto DeAndre Baker avrà dei guai giudiziari. I Giants quindi hanno scommesso sul suo talento grezzo e sul suo upside, ma saranno forse costretti a metterlo in campo prima del previsto. Al quinto round, alla numero 150, i Giants selezionano Shane Lemieux, guard da Oregon, che è un 6-4 per 310 pound ed è stato titolare dello spot di guardia di sinistra per 3 anni ad Oregon. E partiamo subito da lati un po' negativi. Lo schema di Oregon, con molte play action e screen, lo hanno aiutato in pass protection decisamente, perché sia quando giocavano le play action che gli screen non gli si chiedeva di bloccare in maniera tradizionale, ma lo si spostava o lo si metteva in movimento, e in quelle giocate ha potuto proteggere il QB in maniera diversa. Quando è costretto a proteggere il QB in maniera tradizionale, tra virgolette, non è stato proprio eccelso, con uso delle mani da rivedere e che spesso lo danneggiano e che dovrà essere migliorato, ma è un dubbio che mi rimane, perché Lemieux è stato titolare per 3 anni da left guard e non è mai del tutto migliorato da questo punto di vista. Deve essere ben sviluppato, perché sennò con questo suo difetto delle mani, secondo me, potrebbe addirittura non vedere il campo. Ha giocato però ben 3.535 snap in carriera e quindi ha un'ottima esperienza, e il run block è un trattore in grado di spostare il suo diretto avversario e aprire varchi per il running game. Questo specifico elemento del suo gioco lo rendono un compagno ideale per Saquon Barkley, che spera finalmente di avere, oltre che una stagione senza infortuni, anche una stagione dove la linea lo supporti in maniera adeguata. Ma per ora, secondo me, dovrà iniziare la sua carriera come backup di, delle due guardie, Zeitler e Hernandez. Al sesto round, alla pick numero 183, i New York Giants hanno selezionato Ken Brown, linebacker, primo dei tanti scelti successivamente dai Giants di Penn State. Che Ken Brown è un 6'5 per 233 pound ed è un linebacker che ha un atletismo superiore alla media, che spesso si vede sui tape. Ha una versatilità nella posizione che potrà essere usato in NFL come come un giocatore in grado di poter coprire più ruoli e più giocatori nell'arco della sua carriera. Ha imparato a usare la sua lunghezza per aggirare i blocchi. Ha una buona abilità nel supportare le corse e nel placcaggio, ma spesso arriva un po' troppo in ritardo e quasi mai, diciamo, si fida dei suoi occhi, nel senso che spesso si fa ingannare dalle giocate da solo, perché non guarda bene cosa fa il quarterback o il running back e spesso sbaglia la giocata. Probabilmente Penn State gli è stato chiesto troppo, nel senso, non è stato messo su una posizione singola, gli è stato chiesto di fare troppo per la difesa. In NFL secondo me inizierà come backup e poi chissà se magari verrà sviluppato per bene, potrà anche diventare titolare un giorno. Al settimo round, alla pick numero 218, i New York Giants selezionano Carter Coughlin, linebacker da Minnesota. È un 6'3 per 236 pound. Nel 2018 chiuse con ben 12 sack da edge rusher, ma nelle tante stagioni non è stato così consistente. Secondo me non ha la forza per poter battere gli offensive tackle, ma ha delle movenze buone. Non ha nemmeno la stazza giusta e non ha praticamente bull rush, perché non avendo forza non riesce nemmeno a sfruttarla per la bull rush, per mandare indietro gli uomini di linea. E non ha una determinata posizione, almeno nel college non l'ha avuta, tranne che nel 2018, una posizione dove davvero eccelle. E questo è il suo problema. Secondo me è un po' un tweener e in NFL potrebbe molto faticare per questo motivo. Non è come McKinney, che era versatile sì, ma in ogni posizione faceva bene. Qui con Coughlin non sappiamo ancora dove potrebbe giocare, dove potrebbe dare qualcosa, dove potrebbe dare il suo meglio. La sua posizione non costante come edge rusher, secondo me, potrebbe farlo spostare addirittura come linebacker, come Sam linebacker. Ma secondo me all'inizio dell'NFL faticherà a trovare il suo spazio. Non so se riuscirà a fare roster. Se riuscirà a farlo, probabilmente sarà usato negli special team, ma difficilmente potrà impensierire i titolari, che sono Fackrell e Ximenez, che non sono titolari di grandissimo livello, e ne parleremo alla fine di questo punto particolare sugli edge rusher dei Giants. Al settimo round, al numero 238, i Giants selezionano TJ Brunson, linebacker da South Carolina. Quindi siamo già al terzo linebacker consecutivo scelto. È un 6'1 per 230 pound ed è un linebacker che andrà ad offrire un po' di depth ai Giants, soprattutto come middle linebacker, ed è veramente fisico e bravo nel difendere contro le corse. Ma il senior da South Carolina spesso ha faticato in coverage, quindi probabilmente verrà limitato e probabilmente sarà usato, se mai sarà usato, come linebacker sui primi due down, se sempre riuscirà a fare roster, cosa che dubito, in quanto i Giants hanno selezionato veramente tantissimi linebacker. Brunson è stato capitano e starter ovviamente al college, ma non sono sicuro di quale impatto potrà avere in NFL e ai Giants. Se farà roster, probabilmente sarà usato come backup di May o del nuovo arrivato Blake Martinez. Al settimo round i Giants al numero 247 selezionano Chris Williamson, che non è un linebacker ma è un cornerback, sempre di Minnesota. Quindi i Giants cercano ancora e selezionano ancora nella difesa di Minnesota dopo aver preso Carter Coughlin. Stavolta un cornerback che potrà dare una mano sempre per il problema di Andre Baker, ed è un defensive back interessante che in passato ha giocato anche da ricevitore, quindi ha delle ball skills abbastanza buone. È un 6-0 per 205 pound e Williamson ha l'esperienza, ha molta esperienza nel giocare nickel cornerback, dove anche ha una decente altezza per la posizione, perché un 6-0, 205 pound come nickel cornerback è abbastanza buono. Secondo me ha una buona atleticità e agilità per poter essere messo anche magari sull'esterno in qualche circostanza, ed è un placcatore abbastanza buono in run support. Non ha questa grande esplosività, e questo lo fa lo mette in difficoltà quando si tratta di coprire man coverage, ma probabilmente i Giants lo utilizzeranno almeno inizialmente anche lui come special teamer. Al settimo round, l'ultima scelta proprio del draft, quindi Mister Irrelevant del 2020, alla numero 255 abbiamo Tay Crowder, linebacker da Georgia. E quindi Giants prendono Crowder, che è il linebacker di Georgia, che probabilmente andrà a fare il backup di Martinez. È un 6-3 per 235 pound ed è un ex running back che ha giocato spesso nei special team prima di diventare un difensore, quindi probabilmente anche Crowder è stato usato spesso nei special team, se mai riuscirà a fare il roster dei Giants. Ha secondo me spazio per migliorare e porta un po' di versatilità nel ruolo, ha atletismo abbondante e ha dei skill set e dei traits atletici che lo portano ad essere forse il giocatore, il linebacker scelto con più probabilità di essere sviluppato al meglio. Il draft dei Giants secondo me manca di due posizioni dove avevano bisogno all'inizio. Ovviamente il cornerback non lo metto come need iniziale, perché il problema di Baker è successo dopo, ovvero il centro, che secondo me non è stato per nulla considerato, e l'edge rusher, preso solo al settimo giro, e non si sa nemmeno se giocherà da edge rusher, come abbiamo detto, in NFL. E, come ho detto precedentemente, come edge rusher i Giants avranno nei titolari Fackrell e Ximenes, che sono due giocatori sì buoni, ma non sono certo eccellenti. Quindi probabilmente io sarei andato un po' prima del settimo round ad andare a vedere gli edge rusher, però probabilmente loro la pensano diversamente da me sicuramente. Tra i ricevitori si fidano moltissimo di Slayton, davvero tanto, che ha dimostrato di poter essere un'ottima arma nelle mani di Daniel Jones, ed è per questo che secondo me nessuna scelta è andata su un wide receiver. È vero che le 4 pick al settimo round magari non hanno così valore, ma prendere ben 3 linebacker, quasi 4, col sesto giro mi sembra sinceramente un po' uno spreco delle scelte stesse. Magari si poteva prendere un uomo di linea difensiva da mettere nelle rotazioni. Gattema la pensa diversamente da me, come ho già detto probabilmente. Detto ciò, le prime 3 pick a me sono piaciute. Thomas non era il mio top tackle, il mio top tackle era Wilson, ma io conto poco in queste decisioni, ma comunque è un ottimo prospetto, mentre McKinney al secondo round è un'ottima value, e personalmente la pick che ho preferito di più dell'intero draft. Il resto del draft, soprattutto il terzo giorno, io sinceramente non l'ho capito, a parte il cornerback di UCLA, a me il terzo giorno dei Giants non è piaciuto per niente. Per questo il mio voto non può andare oltre la C+.
Ci sta, un draft a due facce, hai ragione, anche io ho preferito le pick dei primi 2 giorni, e poi forse troppa quantità nel terzo round nei linebacker al posto di un po' di qualità. Magari si poteva fare un trade up, cercare in qualche modo, esatto, di muovere un po' la board piuttosto che ammassare giocatori. Draft dei Giants, che comunque, a parte i due take, le è andato difesa, tre uomini di linea, difesa. È una difesa che secondo te però ha fatto uno step in più per riuscire a limitare gli attacchi molto aggressivi degli Eagles, l'attacco ottimo dei Cowboys, o siamo ancora a una difesa di buon livello ma non in grado di portarsi a casa quelle partite contro le top squadre divisionali?
Allora, innanzitutto bisogna vedere cosa succederà a Baker, perché comunque è il cornerback titolare, insieme al neo arrivato James Bradbury da Carolina. Nel caso in cui Baker non possa giocare, ci saranno Julia Love o Sam Bill o lo stesso Holmes. L'altra parte della difesa, a me McKinney piace molto, come ho già detto, e nello schema che andranno a giocare quest'anno secondo me potrà far bene, verrà utilizzato spesso, verrà intercambiato spesso, come ho già detto, con Peppers. Secondo me avranno bisogno di mettere qualcuno di più forte negli edge rusher, anche perché tutta questa urgenza di andare sui linebacker, non lo so, sinceramente non l'ho capita, anche perché hanno preso Blake Martinez, che per quanto non possa piacere, a me sinceramente non piace molto come linebacker, avendolo visto ai Packers spesso, a me sinceramente non piace come linebacker, ma l'hanno pagato anche abbastanza, e andare a prendere tutti quei linebacker dopo che hai pagato Blake Martinez mi sembra una scelta almeno discutibile. Secondo me mancano un po' sugli edge rusher. Certo, la linea all'interno è buona, perché Dexter Lawrence ha giocato bene, anche Tomlinson, però secondo me rischiano di pagare un po' troppo questa mancanza di edge rusher. Però quantomeno hanno messo a posto le safety, e vedremo sul campo sicuramente. Magari il nuovo coordinatore Graham da Miami avrà la chiave necessaria per far giocare meglio tutti i giocatori. Questo non potremmo mai dirlo, potremmo dire sul finire della prossima stagione, chi lo sa.
Ci sta, ottima analisi anche la tua, Emiliano. Adesso ci spostiamo in Texas e andiamo a parlare dell'American's Team, che abbiamo affidato al nostro americano, che da Chicago si è spostato un attimo a Dallas, ha fatto un po' di scouting e adesso ci parlerà del draft dei Cowboys, che a mio modo di vedere è stato uno dei migliori della NFL, a partire dal primo giocatore che hanno scelto, ovvero CeeDee Lamb, ma poi continuato anche con le scelte dopo. Oleg, a te la parola.
Sì, diciamo che i Cowboys non avevano, diciamo, come need principale il wide receiver, ma vedendosi scivolare un giocatore come Lamb, puoi prendere Lamb e anticipare, diciamo togliere un target ai Eagles, che era uno dei loro obiettivi sicuramente. Lamb è una doppia vittoria secondo me. Beh, tra Lamb e Judison, diciamo, siamo lì. Io personalmente preferisco leggermente Lamb. Per me Lamb è stato il migliore wide receiver di questa classe. È un 6-2 per 200 libbre, ha corso l'L40 in 4-51, gli ultimi due anni ha messo dei numeri da paura. L'anno scorso ha ricevuto 1.327 yard e 14 touchdown. Beh, cosa dire di Lamb? Lamb è un playmaker, ha una grande velocità, molto bene in separazione. L'unica pecca, secondo me, dovrebbe migliorare un po' le sue route, ma questa cosa qua è normale, siccome ha giocato in un attacco come Oklahoma. Però in man-to-man coverage ci sono stati perlomeno pochi defensive back che hanno potuto limitarlo. Voglio vedere la stessa cosa con l'atletismo e la velocità superiore in NFL, quello che farà. Però sicuramente ha dei ball skills e una esplosività, diciamo, superiore alla media. In NFL secondo me potrebbe giocare in tutti e tre i ruoli del wide receiver, e va a completare un un reparto con Gallup e Amari Cooper di sicura classe, secondo me. Poi sarà molto aiutato, secondo me, anche dal riavvicinamento degli schemi del college che si inseriscono nel gioco dell'NFL negli ultimi anni. Nel secondo giro, con la 51, diciamo, hanno coperto la need principale che avevano in questo draft, cioè quello del cornerback. Hanno preso Trevor Diggs, che è scivolato abbastanza fino al 51. Trevor Diggs è un cornerback dell'Alabama, è anche molto fisico, un 205 libbre. Diciamo che il vero anno da titolare l'ha giocato quest'anno, l'anno da senior, perché da junior ha giocato solo 6 partite, poi ha saltato la seconda metà di stagione per un infortunio. Beh, lui, anche lui, un giocatore talentuoso, ha una rara combinazione di fisicità, size o potenza, e anche delle ball skills, come alle high school ha giocato wide receiver, un po' come suo fratello Stephon Diggs, che adesso ha i Bills. Lui infatti ha giocato, come abbiamo detto, ha giocato wide receiver alla high school, infatti come nell'anno che è stato reclutato veniva messo come athlete, cioè giocatore che può giocare due ruoli. Per fortuna sua l'abbiamo visto come cornerback, perché è ottimo giocatore, molto istintivo, anche se ha una stazza grande, molto alto, ha una buona agilità di piedi. Grazie a questo ha limitato, diciamo, molto la percentuale dei completi dei wide receiver avversari, però ecco, l'unica pecca, diciamo, secondo me è ancora diciamo, ancora tanto upside, ma ancora un po' indietro nelle varie route, stare attaccato al wide receiver, specialmente ai speedster, diciamo nei lanci lunghi. E quando è in panico è ancora una macchina da holding. Questa cosa qua dovrà essere migliorata ancora, ma diciamo c'è il materiale su cui lavorare, secondo me. Lo vedo come un, secondo me potrebbe fare già subito il titolare a Dallas. È un pressman cornerback, dovrebbe, secondo me, nei primi anni dovrebbe essere, diciamo, aiutato dalla safety. Però è un giocatore, sì, alla 51, ricordiamo che subito veniva adatto al primo giro, no? Nei vari mock, e scivolato abbastanza proprio per questa sua tendenza ancora a essere un po' falloso, ecco. Al terzo giro, con la 82, hanno scelto Neville Gallimore, il giocatore canadese defensive tackle da Oklahoma. Lui è un 6'2 per 304 libre, è un redshirt senior, ha giocato titolare già da 4 anni a Oklahoma con i Sooners. Beh, lui è un giocatore, diciamo nella difesa di Sooners, che sappiamo essere un po', diciamo, disastrosa. Vedendo la difesa di Oklahoma, ci sono state solo le due piccole stelline, che diciamo è quella di Murray. Lui è un giocatore, diciamo, che fa vedere a volte delle giocate super, ma solo a volte. Non è un giocatore ancora pronto, no, per far, ha una grande etica lavorativa, è un capitano da tanti anni nelle difese di Sooners. Ha messo di buoni numeri negli ultimi anni, ha un secondary effort molto buono, ma il suo potenziale NFL è limitato, perché non ha questa fisicità elite che si aspetta da un defensive tackle. Lo vedo, diciamo, un po' più un giocatore, un bel backup, ecco, più che altro, secondo me, all'inizio. Dovrà ancora imparare a difendere sui due gap, però ricordiamo che Dallas ha firmato Gerald McCoy e Don Tari Poe, e dunque avrà da chi, diciamo, studiare queste cose qua. Sì, come ho detto, sarà un giocatore da rotazione, che sappiamo adesso negli ultimi anni i defensive coordinator amano un po' far girare i tackle difensivi. Dunque il suo spazio lo avrà per far dimostrare il suo talento, ecco. Al quarto giro con la 123 hanno scelto Reggie Robinson, se secondo, cornerback da Tulsa. Anche lui, diciamo, un giocatore molto simile a Dix. Anche lui è un 6-1 per 2, 205 libbre, molto fisico. Il massimo che può fare in NFL, secondo me, sarà un slot corner. Dix è più veloce di Robinson è un po' più lento. Anche lui fa molta fatica contro i speedster. In molti lo danno addirittura come una possibile safety, diciamo, no? Essere spostato a safety. Lui si è fatto, diciamo, ha scalato la board grazie al Senior Bowl. Siccome non abbiamo potuto vedere noi scout le varie chiamate grazie al Covid, tutti i giocatori che hanno fatto il Senior Bowl, diciamo, hanno scalato la board. Lui è molto buono contro il running game, è un zone cornerback. Ha messo dei buoni numeri l'anno scorso, è un senior, che gli sono valsi, è un All-American in American Athletic Conference, non una conferenza di primo livello ovviamente. Questa scelta non mi è proprio piaciuta del tutto, perché qua mi sarei aspettato o un tight end o un linebacker, c'era ancora tra i dai da Oregon libero, però è una scelta che ci può stare al quarto del tuo giro. Sempre al quarto giro con la 146 hanno preso Tyler Biadasz, centro da Wisconsin. Diciamo, sappiamo che si è ritirato Travis Frederick, anche lui veniva sempre da Wisconsin. Biadasz è un 6-4 per 315 libbre, diciamo non è Frederick ovviamente, però è una value pick, perché al quarto giro è una grande presa, secondo me. Diciamo, non è un giocatore spettacolare, no? Che ti fa aprire la bocca un po'. È un buon giocatore, ha fatto le fortune di Jonathan Taylor grazie ai suoi blocchi. Infatti è un giocatore molto molto mobile, molto buono nel running game. Dovrebbe ancora leggermente migliorare in pass pro. Secondo me subito farà un po' fatica contro i power rusher o i defensive tackle della NFL, però diciamo è la stessa scuola di Travis Frederick. Secondo me Dallas ha trovato il centro titolare per i prossimi anni. Al quinto giro, ecco la scelta che mi è piaciuta molto, con la 179 hanno preso Bradley Anae, l'edge rusher da Utah. Lui è un 6-3 per 257 libbre. Ha corso le 40 in 4.93, lui è un senior. Negli ultimi tre anni, diciamo, sophomore, junior, senior, ha messo dei numeri molto buoni, specialmente l'anno scorso, dove ha messo a segno 14 tackle for loss, 13 sack, un forced fumble, che gli sono valsi, diciamo, le nomine del first team Pac-12 e addirittura del third team All-American. Lui è un ragazzo hawaiano di nascita. Diciamo, lui ha un motore sempre acceso, abile e istintivo come per pass rusher, molto meglio come pass rusher che nel difendere contro le corse, perché diciamo, come abbiamo visto, non ha tutta quella fisicità ancora. Infatti per giocare di defensive end nella 4-3 di Dallas dovrebbe mettere un paio di pound di muscoli, secondo me. Però diciamo, può giocare sia in piedi o in 3-point stance. Sì, lo davano meglio come in una 3-4, sono d'accordo, ma secondo me se mette un paio di pound può giocare anche in una 4-3. È un giocatore che a me piace molto. Potrebbe dietro a DeMarcus Lawrence, però al quinto e tuo giro lo davano come range di uscita un terzo giro. Prendere un giocatore genere al quinto basso è una grande presa. Poi hanno chiuso al settimo giro con la scelta 231, preso Ben DiNucci, il quarterback da James Madison, è un college FCS di seconda Division 2. Lui è un 6-3 per 210 libbre. Lui è un ex transfer da Pittsburgh, dove ha giocato i primi 3 anni. Poi gli ultimi 2 anni ha giocato a James Madison. Il primo anno ha faticato un po', il secondo anno ha messo dei buoni numeri, ha lanciato per quasi 3500 yard, 29 touchdown, 6 intercetti, ha corso anche per 539 yard e 7 touchdown. Lui è un potenziale backup, però ricordiamo che Dallas ha fermato anche Andy Dalton, dunque qua diciamo fare il roster sarà quasi impossibile. Infatti secondo me si sfiderà con Clayton Thorson per un posto nella practice squad. Beh, lui non ha un braccio fortissimo, è bravo con le gambe e a lanciare anche fuori dalla tasca in movimento. Dovrà lavorare molto, siccome non ha un grande braccio, dovrà lavorare molto sul timing e l'accuracy secondo me. Tra i undrafted, guardando così, hanno preso Kendrick Rogers, il wide receiver, un 6-5 da Texas A&M. Lui potrebbe fare diciamo il sesto, il settimo wide receiver a roster se sarà fortunato. Lui diciamo grazie alla sua fisicità potrebbe essere un'arma in red zone. Tra gli altri giocatori così hanno preso la Darius Hamilton, il defensive end barra edge rusher da North Texas, un buon giocatore e uno dei migliori che vi veniva dato è anche Aaron Parker, wide receiver da Rhode Island, un 6-2 per 209 libbre. Quest'anno ha fatto anche lui di grandi numeri in FCS, 1224 yard, 9 touchdown, lo danno anche lui un giocatore già molto buono. Beh, il dare un voto al draft di Dallas è ovviamente ottimo, darei una A a meno. A meno solo perché diciamo non mi è proprio piaciuta la scelta del cornerback al quarto giro. Come detto, lì avrei preso un linebacker, diciamo contro i Dice sarebbe stato il draft migliore di tutti, ma anche così secondo me è stato un grande draft, hanno coperto praticamente tutti i buchi che avevano. Già diciamo Dallas non era messa male, diciamo l'unico buco grande è stato il cornerback, è stato coperto con Dix. Hanno preso, diciamo, si sono ritrovati un wide receiver come Lambert alla 17, che è una grande presa. Secondo me, quest'anno Dallas, già l'anno scorso, diciamo, hanno buttato il titolo divisionale nelle ultime giornate in quella sfida testa a testa con gli Eagles. Secondo me sì, anche quest'anno vedo in questa division sempre un testa a testa tra Philadelphia e i Cowboys, e vedo un passo indietro ancora i Giants e i Redskins.
Ti chiedo di più, Oleg, sono da Super Bowl questi Cowboys?
Dipende molto dalla stagione di Dak Prescott, secondo me. Dak Prescott sappiamo che chiede tanti soldi, infatti è disposto a scommettere, diciamo gli sono stati offerti una grande somma, ricordo male 35 stagioni, lui chiede di più. Se non ha accettato i 35, allora penso che lui creda a se stesso, e molto dipenderà dalla sua stagione. Perché l'anno scorso è stato un po' una stagione in chiaroscuro. Dallas ha dominato la prima metà stagione, poi la seconda diciamo, hanno avuto una flessione, hanno ricordiamo McCarthy come nuovo head coach, vediamo cosa cambierà lui nel schema offensivo, ma diciamo le armi ci sono, con l'aggiunta di Lamb secondo me Dallas è una delle top squadre in NFC sicuramente, e se abbiamo detto che Eagles hanno le chance per arrivare ai Super Bowl, perché no anche Dallas?
Sono pienamente d'accordo, Oleg, peraltro Dallas è una delle squadre che mi intriga di più da vedere l'anno prossimo per l'inizio di talento che ha messo dentro, comunque ha degli ottimi giocatori molto, molto interessanti.
Poi McCarthy è un guru dell'attacco, secondo me. Sicuramente migliorerà questa fase dei Cowboys.
Ci sta, vero. Vediamo l'anno prossimo come si comporterà. Arriviamo all'ultima squadra divisionale e per questa volta non abbiamo fatto fare al nostro Fabio, dopo due settimane di lavoro pesante, una squadra con 15 scelte, ma ci siamo limitati a una squadra che ha fatto un draft normale per quello che riguarda il numero di pick. Sono gli Washington Redskins, che alla 2 hanno preso Chase Young, ma lo sapevamo praticamente da febbraio che sarebbe andata così, e poi hanno fatto un draft secondo me non particolarmente esaltante, se non per il nostro pupillo Antonio Gandhi Golden. Ma Fabio ce ne dirà di più, dici tutto.
E infatti proprio per Gandhi Golden il draft è super esaltante, perché prendere il nostro eroe al quarto giro sicuramente dà qualcosa in più a questo draft, che sì, come hai detto tu, non avevano tantissime scelte, perché hanno scelto solo 8 giocatori. Avevano solo ovviamente la scelta numero 2 al primo giro, poi non avevano scelta al secondo, quindi non dico che avessero le mani legate, però secondo me tutto sommato non potevano neanche, non era neanche pensabile che facessero un draft clamoroso i Redskins, quindi tutto sommato hanno fatto quello che hanno potuto. Allora, diciamo, partendo con l'analisi, come hai detto tu bene, alla 2 hanno preso Chase Young, defensive end da Ohio State. Qua sapevamo già che sarebbero andati su questo giocatore, era scontata la scelta più logica, perché probabilmente era il giocatore migliore di questa classe draft. Sappiamo che i quarterback sono valutati di più e quindi è giusto che Burrow sia andata alla 1, però come valore del giocatore Young era indubbiamente, o probabilmente indubbiamente, il giocatore migliore. Per commentare Young basta dire che è arrivato quest'anno, è stato tra i finalisti dell'Heisman Trophy defensive end contro 3 quarterback, insomma già un difensore un giocatore difensivo preso tra i finalisti dell'Heisman Trophy, sappiamo che quanto possa voler dire. E visto diciamo le speranze dei Redskins e di Chase Young, sono che Young possa avere lo stesso impatto in NFL che ha avuto Nick Bosa ai 49ers, uscito sempre da Ohio State, sempre defensive end, e la speranza appunto dei Redskins è che anche la loro intera difesa da questa scelta faccia, diciamo, un passo in avanti con questo giocatore, migliori anche prestando di più il quarterback, migliori di conseguenza anche nei passaggi lunghi, quindi nella secondaria, che sappiamo che è stato, diciamo, il tallone d'Achille, tra i talloni d'Achille, perché è una squadra che ne ha più di uno, ha più di una gamba, questa squadra ha 50 gambe, 50 talloni d'Achille, però insomma la secondaria era uno dei problemi più grossi. Chase Young, non stiamo a spendere troppe parole su di lui, tanto sapete praticamente già tutto su di lui, è il perfetto defensive end per la 4-3, arriva da 2 stagioni con più di 10 sec, 2 stagioni consecutive con più di 10 sec, che è l'unico Buckeye della storia, sia Ohio State, ad averlo fatto insieme a Mike Vrabel, quindi insomma in buona compagnia, sul resto insomma c'è poco da commentare. Al secondo giro, come ho detto, non avevano scelte. Al terzo giro, alla numero 66, hanno preso Antonio Gibson, running back da Memphis, ed è la prima delle scelte interessanti di Washington, che dicevo interessante perché Antonio Gibson è un running back, diciamo è listato come running back, anche se per chi ha visto Memphis, che è stata molto bella da vedere quest'anno, aveva questi due giocatori, Antonio Gibson e Kenneth Gainwell, che rivedremo a Memphis quest'anno, che sono due ibridi che giocavano entrambi listati come running back praticamente, però entrambi che praticamente si scambiavano i ruoli, uno faceva il running back, l'altro ricevitore, lo snap dopo il contrario. Di fatto Gibson quest'anno al termine della stagione ha giocato più snap come slot receiver che come running back. Ovviamente è molto grosso per essere uno slot receiver, perché pesa 230 pound, però nonostante ciò ha la velocità e la rapidità per poter fare, per giocare bene nello slot. Quindi è un'arma interessante da vedere come andrà ad amalgamarsi nell'attacco di Washington, però insomma è un giocatore come detto interessante. Come running back Washington sappiamo che è abbastanza fornita, perché Adrian Peterson, Darius Geis, quest'anno dovrebbe rientrare anche Bryce Love, che ricordiamo a Stanford che si è rotto il crociato quasi 2 anni fa ormai, e Gibson, diciamo, senza scomodare paragoni, però troppo grossi, insomma, senza dire che è un nuovo McCaffrey, comunque visto che c'è Bryce Love, io ricordo nel 2015, cioè l'unica stagione che Bryce Love ha giocato a Stanford con McCaffrey, quando nei down in cui erano in campo entrambi, sia Bryce Love che McCaffrey, Love giocava da running back e McCaffrey giocava nello slot, e c'erano, si vedevano parecchie situazioni interessanti. Secondo me Gibson può fare il ruolo che faceva McCaffrey in quella Stanford. Al quarto giro, la prima delle due scelte del quarto giro, con la numero 107, hanno preso Sadiq Charles, offensive tackle da LSU, e un 6-4 per 325 pound, è un tackle che ha giocato... ha giocato come tackle di sinistra, quindi sul blind side di Joe Burrow quest'anno, può fare anche la guardia, è un buon prospetto atleticamente, cioè molto, molto forte fisicamente, abbastanza mobile, bravo nel run block, un po' approssimativo tecnicamente come tanti tackle dal college, in uscita dal college. Questo lato di lui non mi piace tantissimo, onestamente. E soprattutto, ovviamente, quindi da sgrezzare tecnicamente, e soprattutto è un ragazzo che negli ultimi anni, quest'anno per esempio, è stato sospeso per 6 gare dell'LSU per motivi comportamentali, diciamo così, tra virgolette, e anche l'anno prima ha avuto 2 o 3 giornate di squalifica, sempre per ragioni extracampo. Quindi insomma è un ragazzo un po' vivace, che non so esattamente quanto abbia la testa per entrare subito nel professionismo. Spero per lui e per i Redskins di sì. Onestamente non mi fa impazzire come scelta. Poi è logico che comunque quest'anno ha fatto una grande stagione, come tutti ad LSU, probabilmente questa stagione ha fatto salire molto le sue quotazioni, e si è ritrovato scelto al quarto giro, probabilmente anche un po' sopra quello che è il suo valore. Eccolo il nostro eroe con la seconda scelta del quarto giro, alla numero 142, Antonio Gandy Golden, wide receiver da Liberty.
Applausi
a scena aperta per Gandy Golden, che come dicevo è un nostro eroe, perché uno è un chitarrista di talento, e soprattutto ci sono video su internet che lo testimoniano, andate a cercarveli, di lui che risolve il cubo di Rubik in meno di un minuto. Quindi è un ragazzo interessante. Prima
bisogna
che
essere trasversali nella NFL, esatto. Bisogna saper solo giocare a football.
Si sta allenando tra l'altro con la chitarra. Adesso io ho detto chitarrista di talento, diciamo un po' esagerato, però potrebbe arrivare anche a buoni livelli con l'arco.
Ha fatto vincere anche il fantasy, dunque è un eroe assoluto, proprio
un eroe a tutto tondo. Dicevamo, lui è anche un giocatore interessante oltre a tutto il resto, perché è un target molto grosso, 6-4 per 223 libbre, quindi un fisico imponente. Non è velocissimo rispetto, ovviamente, visto anche la massa, la sua altezza, la sua massa, non è velocissimo rispetto ai pari ruolo. Ha fatto un 4-6 nelle 40, che non è lentissimo, però insomma rispetto ai top wide receiver è un po' più lento. E nell'ultimo anno ha migliorato molto le sue ball skills, ha ridotto drasticamente i drop. Non so, io ricordo la partita, di fatto l'unica vera partita intera che ho visto di Liberty quest'anno, che è una squadra independent, quindi non fa parte di nessuna conference, che è entrata da pochi anni nell'FBS. L'unica partita che ho visto intera di Liberty quest'anno è quella con Syracuse a inizio anno, in cui Gandy Golden è stato strepitoso, ha demolito la secondaria di Syracuse, hanno quasi battuto Syracuse di poco, una Syracuse che tra l'altro era ancora nel ranking, poi Syracuse è tracollata, però insomma ai tempi sembrava una super prestazione di Liberty e di Gandy Golden. Poi insomma la stagione di Syracuse non è stata eccellente, però mi ha fatto una grandissima impressione in quella partita Gandy Golden, e poi ovviamente le partite da lì in poi tutto l'anno è stato di assoluto livello. Anche al quinto giro avevano due scelte, alla numero 156 hanno preso Kate Ismael, centro da San Diego State, centro che non credo che farà il centro, però comunque sì, può anche fare il centro o comunque uomo di linea interna. Ne avevano bisogno i Redskins di profondità all'interno della linea, hanno preso Wes Schweitzer in free agency, però diciamo non bastavano, comunque draftato nella linea interna. Questo è un giocatore che a me piace abbastanza, perché non è super atletico, però cioè, ha diciamo l'atletismo che serve a un centro, è molto mobile, soprattutto è un giocatore molto intelligente, football IQ di primissimo livello, e soprattutto per essere comunque un giocatore del quinto giro ha una buona tecnica, hand skills abbastanza complete. Perché sia così indietro con tutte queste qualità è perché semplicemente non è tanto forte, quindi se si trova davanti defensive tackle di stazza importante, comunque molto forti, soffre tremendamente, quindi questo è il suo punto debole, che insomma non è da poco, però insomma a me piace, perché è un giocatore abbastanza completo e tutto sommato non è così facile trovarli già così completi in uscita dal college. E, tra l'altro utile il centro ai Redskins, perché hanno il centro titolare di Washington, che è Chase Rollier, sarà free agent al termine della stagione, quindi erano quasi costretti a prendere un giocatore che sapesse fare il centro per provare a farlo crescere e magari non essere costretti a tirar fuori un sacco di soldi per rifirmare il proprio centro titolare il prossimo anno. E alla numero 162, sempre al quinto giro, hanno preso Kalecki Hudson, linebacker da Michigan, linebacker barra safety barra cornerback barra qualsiasi cosa. E basta dire i numeri, i suoi numeri, diciamo, per far capire che tipo di giocatore è. È un 5-11 per 2-25 libre, ha fatto 4-56 nelle 40. Allora, tra l'altro di Kalecki Hudson avevo già parlato, l'avevo già citato questo giocatore quando eravamo ancora podcast verso il draft. Nella puntata in cui parlammo di difesa, io l'avevo citato nel discorso di Isaiah Simmons, quando avevo tirato fuori i numeri di Isaiah Simmons, gli snap di Isaiah Simmons quest'anno, che diciamo le posizioni che aveva assunto allo snap Simmons, e avevo detto che l'unico giocatore in tutta l'FBS di quest'anno, tutti i giocatori, anche non solo nell'FBS, tra tutti i giocatori che si presentavano al draft, l'unico che aveva cifre simili a Isaiah Simmons in termini appunto di posizionamento allo snap era appunto Kalecki Hudson di Michigan. Detto ciò, ovviamente non è Isaiah Simmons, è più un tappabuchi, a Michigan ha fatto tutto, però non è detto che non possa trovare il suo spazio in NFL, perché appunto sa fare tutto, non lo fa a livello di Simmons, però diciamo dove lo metti comunque sta bene. Principalmente è, come detto, un linebacker, però ha fatto più di 12 sack in carriera, quindi è partito spesso da off tackle, quindi da posizione di linebacker esterno come edge rusher praticamente, e ha giocato molto spesso da strong safety, da safety in the box, e qualche snap anche da free safety, parecchi snap da slot corner, qualche snap anche da cornerback esterno, quindi veramente, veramente un giocatore che sa fare tutto in difesa, e credo che insomma possa fare il roster magari all'inizio come special teamer, e poi comunque se per caso si dovesse far male qualcuno o appunto si creassero dei buchi per qualche motivo tra i titolari, insomma lui dove lo metti sta. Sesto giro non avevano scelte neanche al sesto giro, al settimo giro ne avevano due e sono andati alla 216 su Cameron Carl, altro giocatore molto eclettico da Arkansas. Lui è una safety, diciamo, ufficialmente, anche se pure lui è partito al college come cornerback, ha giocato 2 anni da cornerback, poi è stato spostato come safety perché... come strong safety, perché diciamo in copertura soprattutto a zona era molto deficitario. Come strong safety ha fatto il suo, è un giocatore abbastanza forte fisicamente, e il suo problema, di fatto il problema che l'ha fatto spostare da cornerback a safety, è che non è velocissimo, 4.65 nelle 40, e ciò lo mette parecchie in difficoltà quando si vede sfuggire dei ricevitori che hanno una velocità maggiore della sua. Comunque anche lui, giocatore, come detto, forte fisicamente, potrà fare lo special teamer all'inizio, poi magari entrare anche lui nel roster, diciamo, tra i titolari o tra i backup della difesa. Altro giocatore quindi eclettico e versatile per la difesa di Washington. L'ultima scelta di Washington al 229 hanno preso James Smith-Williams, defensive end da NC State. Anche qua ai Redskins serviva un giocatore da sviluppare, un edge rusher da sviluppare per garantire quest'anno un po' di profondità al ruolo, e soprattutto perché Ryan Kerrigan è l'ultimo anno di contratto, quindi non si sa cosa farà Kerrigan il prossimo anno. Questo è un giocatore interessante per molti motivi, perché ha una discreta taglia, è atleticamente forte, era un capitano di NC State, quindi grande personalità. Il suo grosso problema è quello degli infortuni, perché in 4 anni di fatto ha giocato solo una stagione per intero, anche quest'anno è stato fuori più di metà stagione, e ogni anno ha avuto almeno un problema, quindi questa è la sua vera croce che l'ha fatto scivolare fino al settimo giro, perché diciamo per le altre caratteristiche le ha tutte buone. Tra gli undrafted free agent devo nominare assolutamente Thaddeus Moss, tight end da LSU, che mi ha stupito che, come l'altro tight end, Hunter Bryant da Washington, che sono andati undrafted, questi due tight end, mi ha stupito molto, e quindi è una buona presa tra gli undrafted free agent, tra quelli che c'erano, è uno dei migliori, e poi hanno preso anche un quarterback, Steven Montez, da Colorado, non credo farà il roster, comunque è giusto citarlo, perché so che i quarterback destano sempre interesse. E per dare un voto al draft dei Redskins, diciamo, ammesso che appunto non avessero tantissime scelte, non avevano scelte così alte a parte la 2 che era scontata, comunque non andrei molto sotto la B, cioè non mi sentirei di dargli un voto B- forse si può dare, ecco, però tutto sommato avevano le mani piuttosto legate, non hanno fatto così male, secondo me hanno fatto qualche scelta interessante che potrebbe rivelarsi sì, appunto interessante, oppure un dramma.
Non era facile, comunque, hai detto giustamente tu, Fabio, nella tua analisi, la situazione di questi Washington Redskins, che avevano poche pick a disposizione, e poi ne hanno anche guadagnata una, quella del terzo round, con la trade di Trent Williams, che hanno mandato ai San Francisco 49ers. Come li vedi l'anno prossimo? Sono una squadra, come ha detto giustamente Guido prima, in pieno rebuilding. C'è qualche giocatore che secondo te potrà un attimo portarli un pochino più su, fargli fare qualche vittoria in più? Magari il nuovo coach Rivera potrebbe inculcare una nuova mentalità in questa squadra?
E secondo me assolutamente il nuovo coach può inculcare una nuova mentalità, soprattutto offensiva, e giocatori come Antonio Gibson, running back che hanno preso, che può essere appunto un jolly offensivo, e il rientro di Bryce Love come running back, hanno un parco running back molto interessante, e secondo me offensivamente potrebbero far molto bene. Il grosso punto interrogativo resta la difesa, perché come ho detto prima parlando di Chase Young, secondo me si sistemano assolutamente nella linea difensiva, hanno una gran bella linea quest'anno, però, cioè, ho detto prima, la speranza è che appunto, come è successo ai 49ers, l'aggiunta di un ottimo edge rusher abbia in qualche modo migliorato anche il resto della difesa. Questa è la speranza dei Redskins, onestamente non credo che succederà lo stesso, perché i 49ers partivano da un gradino secondo me un po' più alto. Questa è la speranza, che secondo me è anche la croce di Washington, insomma, la secondaria in primis.
Perfetto, abbiamo finito questa puntata dedicata alla NFC East. Dalla settimana prossima ci muoveremo verso sud per le ultime due puntate di analisi di podcast verso il draft. Io ringrazio, come tutte le settimane, i miei preziosi amici ed esperti, grazie mille Fabio.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori, alla prossima.
Grazie mille Emi.
Grazie a te, grazie a tutti e alla prossima.
E grazie mille anche a te Oleg.
Grazie Gabri, ci sentiamo alla prossima.
Ci vediamo tra una settimana, ciao!